Scanzonati,
l'Italia che canta per voi.
Un gioviale olà amici degli Scanzonati e benvenuti a questo speciale dell'Epifania. Non ve l'avevamo annunciato, ma abbiamo deciso di farvi trovare nella calza un piccolo regalo. La voce che sentite è sempre quella di zio Mike, ma non esisterebbe una puntata degli Scanzonati senza l'uomo del futuro, Jacopo Rossi. Benvenuto.
Benvenuto e buon anno a tutti voi, cari ascoltatori, e anche ai miei colleghi.
Grazie mille, e così troviamo il modo di introdurre anche il direttorissimo Marco Cangelli, che è qui con noi. Ben trovato.
Buonasera caro Mike, buonasera al maestro Rossi, buon anno, non si sa quale anno per chi ci ascolta, perché siccome ci ascoltate su Spotify potete ascoltarci anche direttamente al 2050.
Beh, io spererei nel 2050 che non ritrovino proprio questa registrazione, ma se deve essere una sorpresa come si deve, introduciamo anche il nostro ospite di oggi, che è Arnaldo Santoro, in arte Ainè. Benvenuto.
Ciao, ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti, buon anno.
Dobbiamo fare subito una domanda. Ainè, stai pescando da qualche parte? Perché sento un rumore di acqua che scorre, non capisco.
No. Stavo bevendo.
Ok.
Guarda, per un momento ho sperato che fosse il ruscelletto del presepe, sarebbe stato veramente...
Avrei preferito essere a pescare anche io in questo momento, magari.
Ma lo recupereremo nel corso dell'anno. Allora, ti introduco brevemente. Tu sei un artista del 91, romano, si sente?
Sì, sono e nato che hai, a Roma, hai... sono...
Vai, scusami.
No, dicevo, sono metà romano e metà pugliese, le mie origini.
E sappiamo che hai una storia con la musica lunghissima, cominciata prestissimo, ma magari ci introduciamo un po' più avanti. Io vorrei partire con una domanda semplice. Il tuo nome d'arte, che è Ainè, da dove viene fuori?
Ma non c'è una storia particolare su questo nome, diciamo Arnaldo, non ho voluto tenere Arnaldo Santoro perché era troppo lungo, insomma, e poi il mio nome, non mi andava di tenere nella parte musicale, diciamo, la persona e il mio nome originale, quindi ho pensato, insomma, di trovare un nome d'arte che potesse distinguere un po' le due cose. Anche per divertirmi un po' di più, quindi da Arnaldo ero passato ad Arnè, poi da Arnè a Ainè, perché in quel periodo ero a Parigi, vivevo lì, quindi mi piaceva la parola Ainè, poi che vuol dire maggiore quando si presentano dei fratelli in una famiglia, oppure vuol dire anche sole, quindi insomma mi piaceva questo nome e poi me lo sono tenuto per una serie di eventi che sono successi diciamo in contemporanea, quindi molto strani, presi come segni del destino, quindi insomma me lo sono tenuto e niente, insomma non c'è una vera e propria storia sul perché me lo sia dato, ma soprattutto ci sono più storie riguardo a perché me lo sono tenuto, poi quando avremo più tempo ve le racconterò magari in un secondo momento perché sono lunghe.
Va bene, volentieri. Quindi mi sembra di capire che Ainè è un po' il nome protettore della tua parte musicale, se ho capito bene la risposta. E quindi vorrei partire proprio da qui e chiederti il tuo primo contatto in assoluto con la musica.
Allora, il primissimo contatto con la musica fu con lo studio, chiaramente. Mio nonno mi regalò una tastiera quando avevo 7 anni. E quindi quello fu il mio primo contatto. Poi i dischi e i video di Michael Jackson, e poi lo studio in accademia, il St. Louis, e poi da lì le tournée con Jet all'Esforo, poi la borsa di studio a Los Angeles, a Berkeley, a Boston, e poi da lì, insomma, il contratto con Universal, e sono usciti i miei primi lavori. Quindi insomma già da molto piccolo ho avuto rapporto con la musica, diciamo.
Beh, vedi, c'è a chi regalano i Power Rangers come le persone che ti stanno parlando e a chi regalano una tastiera spalancando degli universi.
Noi abbiamo sempre avuto dei musicisti in casa, degli artisti in casa, quindi chi pittore, chi musicista, mio nonno era architetto, mia madre è arredatrice di interni, mio nonno suona il sassofono, quindi insomma io ho sempre avuto lo spettacolo in casa e non potevo uscire un ragioniere, ecco. Quindi i regali sono sempre stati, insomma, appunto da una tastiera alla batteria, per poi chiaramente poi tutti i giocattoli del mondo avevo, però insomma c'era questo lato della musica che non mi hanno mai fatto mancare.
Ecco, così mi dai un buon ponte per la prossima domanda, cioè quando hai pensato di fare della musica un lavoro e che cosa secondo te significhi fare della musica un lavoro?
Ma ho iniziato a pensare questo, di volerlo fare appunto con il video di Michael Jackson. Mi ricordo quando vidi il primo video di Thriller in televisione su MTV, dissi proprio nella mia testa, madonna che figata sarebbe fare questo mestiere. Quindi insomma da lì mi sono un po' appassionato a Michael Jackson. E poi io venivo già da ascolti di Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Miles Davis, Chet Baker, John Coltrane, Herbie, quindi insomma, ma già da piccolissimo mia madre mi faceva ascoltare Stevie Wonder quando stavo nella pancia, cioè non sono cose per dire, appoggiava proprio le cuffie, cioè dei racconti che mi facevano insomma ascoltare tutta questa musica qua, da Pino Daniele, insomma la parte di mio padre è Pino Daniele, quindi ho sempre avuto un ascolto di un certo tipo, ecco, e questo penso sia fondamentale ed è quello che vorrò fare ai miei figli e nipoti un domani, perché credo che l'imprinting musicale viene proprio da una cosa culturale, secondo me, di una famiglia, cioè se una famiglia ascolta brutta musica non mi piace questa cosa, quindi insomma ho sempre avuto un ascolto in famiglia musicalmente parlando di un certo tipo, ecco, secondo me chi ascolta musica buona, neanche bella, perché comunque bello brutto è oggettivo, soggettivo, quello che volete, però musica di un certo livello, secondo me ti tira su e cresci in maniera diversa, ecco.
Ecco, Arnaldo, hai citato tra l'altro prima anche i tuoi studi che hai percorso, così, che hai fatto sia in Italia ma anche praticamente negli Stati Uniti, tra cui alla Venice Voice Academy di Los Angeles. Queste esperienze negli States cosa ti hanno lasciato anche per la tua esperienza musicale che poi hai tradotto appunto nei tuoi brani che hai scritto, che hai pubblicato, meglio?
Ma tanto, diciamo, io sono una persona che grazie al cielo si è diplomata subito e sono subito partito, cioè mi sono, diciamo, a scuola ovviamente non ero proprio una spada, ma non perché non fossi, anche perché poi in musica invece ho studiato come un pazzo e mi sono preso grandi soddisfazioni e grandi traguardi, ma proprio perché la scuola non mi insomma mi distraevo con la musica, cioè mi davano le cose da studiare di libri di storia, mi ricordo che giravo le pagine con la mano sinistra e con la destra mi provavo le triadi e gli accordi che con la tastiera che mi regalava mio nonno, quindi c'era un po' questo divario tra le due cose, cioè non mi piaceva quello che studiavo, non che non mi piacesse lo studio, la scuola, mi piaceva proprio gli argomenti, volevo proprio buttare tutto in mezzo a questa, alla musica, quindi insomma mi sono diplomato perché ho dovuto dare questa soddisfazione ai miei genitori della scuola e quindi mi sono diplomato in lingua e poi ho preso il volo, cioè nel senso me ne sono andato a vivere prima a Londra, poi a Parigi, poi sono stato negli Emirati, in Giordania, cioè ho fatto un sacco di esperienze di vita proprio che sono servite a formarsi come persona. Poi Boston chiaramente è stato fondamentale come curriculum, perché comunque studiare a Berklee College è, diciamo, il massimo per un musicista e quindi ho avuto questa occasione di vincere una borsa di studio e andare lì, perché senza borsa di studio è impossibile andarci, a meno che non sei figlio di un stramiliardario, un petroliere. Quindi sì, diciamo, le prime esperienze sono state quelle anche con Gigi Telesforo in teatro, che mi hanno formato un botto, quindi anche essere buttato subito a 17 anni su tutti i palchi teatrali d'Italia, quindi insomma anche suonare all'estero è stato... Devo dire che ho fatto tante cose, avendo comunque 30 anni, non è che c'ho chissà, però rileggendo la mia biografia e ripensando ai momenti, ho fatto tante cose, grazie al cielo, posso ritenermi comunque fortunato.
Esatto, poi la domanda sorge spontanea, hai compiuto il 28 ottobre, 30 anni, come li stai
28
vivendo?
28 settembre. Perché...
Ah, 28 settembre, scusami, 28 sì. settembre, come no, li stai figure. Vivendo? No, perché te lo chiedo perché ho festeggiato il compleanno di alcuni miei amici che hanno fatto 30 anni e vedo il passaggio, sono un po' più giovincello, te lo dico, e quindi vedo proprio il cambio di mentalità, quindi ho un oppalà quando si alzano,
sì,
un po' così,
diciamo,
allora volevo chiederti diciamo... come lo stai vivendo.
Ma insomma bene, mi sento nell'età che ho, sono più matura, insomma penso che le cose fondamentali e dare senso di più alle cose importanti della vita, quindi ti metti a ragionare un po' di più a quali sono le cose fondamentali e il senso della vita, quindi inizi a pensare comunque anche alle persone che ti stanno vicine, alla famiglia, all'amore, agli amici, a coltivare, a crearti magari una famiglia, no? A pensare a un figlio, al tuo lavoro, a concentrarti più al tuo lavoro, senza però far sì che il tuo lavoro sia l'unica cosa della tua vita, cosa che io ho sempre fatto ed è quella che un po' mi ha rovinato in alcune... In alcuni momenti è quella la cosa che mi ha rovinato di più, il fatto di pensare solo al lavoro, solo alla musica, solo a quello, ma non è così, se no si diventa stupidi anche a stare dietro solo a questo. Quindi insomma ho uno specchio un po' più ampio delle sensazioni di quello che voglio attorno a me oggi, diciamo, ho più consapevolezza di ciò che conta nella vita oggi, anche grazie tra virgolette al momento in cui ci troviamo, alla pandemia, che mi ha fatto ragionare molto su cosa è importante, no, nella vita.
Insomma, tutto quello che giustamente ha pensato anche il nostro Michele, che ormai ha passato i 30 da un po'.
Sì, ma diciamo che invidio molto il tuo modo di vedere le cose da eterno Peter Pan, questa grande consapevolezza mi fa un po' di invidia.
Vabbè, dipende un po' dalle esperienze che c'hai nella vita, secondo me, un po' anche di come sei di carattere, anche un po' di esperienza che ti fanno riflettere un po', però insomma ogni storia è a sé, ogni vita è a sé, ogni individuo è un po' a sé, dai.
Comunque vorrei fare un passo indietro, Arnaldo, e tornare ai tuoi 20 anni e quindi passare forse con quello che è stata la tua prima esperienza, immagino una delle prime esperienze televisive, e parliamo di Amici, quindi il talent di Mediaset, e diciamo che la tua modalità di cantare, insomma di come ti poni, aveva impressionato sicuramente i professori di Amici, soltanto che è stato un percorso corto, diciamo, non sei andato molto avanti. Volevo chiederti cosa ti ha impedito di poter andare più oltre, diciamo, dove sei arrivato in lungo questo percorso.
Ma diciamo che mi hai dato a fare una cosa che a malapena mi ricordo. Questa è un po' una cosa così, perché io ho fatto i provini, cioè veramente più di 10 anni fa, quindi feci il provino giusto così. Per gioco mi presero, feci un po' di periodo lì dentro la scuola come esperienza e poi insomma mi misi a litigare, non mi ricordo con chi, e me ne andai perché capii subito che non era proprio quello che volevo fare. Io sono sempre stato così nella mia vita, sono sempre stato insomma veloce nelle decisioni, quindi se una cosa non mi piace lo capisco subito e me ne vado, quindi insomma mi ricordo che me ne sono proprio andato. E quindi niente, è stata un'esperienza come le altre della mia vita che non rifarei, perché insomma comunque non rifarei un talent in quel modo, cioè più che altro quando sarà, se sarà, mi piacerebbe anche far parte magari di fare il giudice dei ragazzi e seguire i ragazzi, quella è una cosa che mi affascina più che partecipare a un talent, mi farebbe più piacere e sarebbe più per me affascinante partecipare proprio come coach, no? Seguire i ragazzi, ragazzi, perché io anche adesso ho iniziato a seguire i ragazzi, faccio i corsi poi nelle scuole, cioè i corsi con i miei ragazzi, cioè i corsi di solo, R&B, hip hop, quindi insomma è una cosa che mi piace. Anche questa è stata un'altra cosa dei miei ultimi anni, ovvero fare un passo indietro e mettermi anche un po' dietro ai riflettori, no? E dare un po' più spazio agli altri, che credo sia una cosa sana e una cosa soddisfacente, insomma, per un individuo dare consigli e sapere di essere tra virgolette un punto di riferimento oppure una guida per qualcuno, cioè insomma penso sia sano e bello.
Sì, anche soprattutto perché hai comunque una certa esperienza, hai avuto diverse collaborazioni con cantanti del calibro di Giorgia, Willy Peyote, Sergio Camariere e Gaiman. Cosa hai raccolto dalle diciamo, esperienze, dalle collaborazioni con questi artisti?
Ma ogni esperienza, ogni artista mi ha dato qualcosa di diverso e nuovo. È stato bellissimo perché appunto fin da subito ho avuto la possibilità, anche grazie insomma a forse ti dirò al talento che con cui sono nato, che mi ha portato ad avvicinarmi a tantissimi artisti bravi, e ho sempre avuto questa da parte loro un certo tipo di rispetto e un certo tipo di accettazione, ecco. E quindi è stato da subito, ho partecipato già a brani con appunto Camariere, come hai detto tu, da Gaiman a Willy Peyote a Davide Shorty, Serena Brancale, Sissi, Clementino, Enzi, Giorgia, che con cui appunto ho collaborato, ed è stato speciale. Sono state tutte cose che mi hanno riempito durante questo cammino e che continueranno a fare. Ogni persona che incontro sul cammino musicalmente, insomma, mi dà sempre qualcosa e mi fa sempre rimanere coi piedi per terra e stare abbastanza lucido un po' su quello che faccio. Quindi è tutto buono, collaborare per me è fondamentale nella musica, non stare da soli, insomma, perché comunque insieme si possono fare grandi cose e meglio, e si è più forti. Quindi anche nella musica penso sia così, bisogna fare squadra, secondo me.
Sicuramente. So che Mike voleva appunto chiederti anche qualcosa in merito a ciò, giusto Mike?
Sì, io in realtà mi ero segnato una domanda sulle tue fonti di ispirazione, ma mi sembra che tu abbia risposto nella prima delle risposte che ci hai dato, quindi non insisterei su questo punto e passerei invece a chiederti, siccome ci hai detto poco fa di quanto sia importante, sia bello per te essere passato a tenere dei corsi, quindi a insegnare, come l'affronti questa esperienza? Cioè, qual è l'aspetto dell'amore per la musica che tenti di passare?
Allora, per me è stata un po' una cosa che mi sono, diciamo, dovuto creare attorno, perché è stata una idea che mi è venuta durante la pandemia. Quindi noi artisti siamo dovuti trovarci in una situazione di emergenza, quindi di cercarci un piano B momentaneo durante la pandemia. Quindi diciamo, non dico per gioco, perché assolutamente no, perché ci ho messo un grande impegno a creare questa cosa, diciamo, forse per caso ho creato questa cosa e ho deciso di portare quello che avevo imparato durante i miei studi, e appunto di cercare di portare dei corsi sul Soul e l'R&B qui in Italia, che comunque non ci sono, e nessuno o comunque che io sappia, prima che io iniziassi questi corsi aveva portato. Quindi diciamo, appunto, in scuole importanti come il Selius di Roma nessuno mai aveva portato un corso di hip hop, Soul, R&B, oppure all'Officina Pasolini. Quindi per me questa è stata una grandissima soddisfazione, all'Accademia anche Romana di Musica. Quindi insomma sono state tutte esperienze pazzesche. Erano partiti prima come corsi online, poi ho visto sulla mia pelle che mi piaceva veramente tanto insegnare ai ragazzi, e ho deciso, una volta che, siccome ho visto che una volta che misi questi corsi online così proprio per caso, mi sono arrivate centinaia di richieste da ragazzi di tutta Italia, e che a un certo punto mi sono trovato che non potevo più gestire la cosa, ok? Quindi una volta che hanno aperto le frontiere per farci uscire di casa dopo il lockdown, ho detto, ma perché non faccio dei corsi alle classi più ampie per far sì che più gente possibile riesca a seguire questi miei corsi? Ho presentato le mie classi e i miei corsi all'Accademia e appunto al Saint-Louis, all'Officina. E sono piaciute subito, quindi anche loro è stato bellissimo trovare anche da parte di queste realtà un nuovo modo di vedere la musica e dell'insegnamento. Comunque essere, non voglio dire insegnante, però comunque essere, chiamiamoci insegnante, a 30 anni comunque e avere così tanti ragazzi non è usuale. Insomma, questi corsi sono partiti alla grande e continuano, insomma, ad andare alla grande. Io mi sono creato questa mia realtà di tutte e due le mie strade, ovvero la strada che insegna ai ragazzi e ai suoi allievi, e quella del musicista, dell'artista. Cioè, io sono in piena attività, sono uscito con l'EP nuovo a novembre, quindi, insomma, è bella questa cosa che va di pari passo, quindi più cresce una e più cresce l'altra, non so come dire.
Esatto, io mentre stai parlando ti immaginavo come Jack Black in School of Rock, dove insegna un po' ai ragazzi.
Esatto.
E questa scuola un po' i ragazzi danno anche a Jack Black, l'insegnante, film bellissimo, quindi consigliamo. E la mia domanda è, ma quindi questa scuola qui ha aiutato nel progetto di Alchimia o no?
Non ho capito, questa scuola qui?
Questa scuola qui, quello che hai fatto, l'hai riportato un po' nel progetto che è uscito, il nuovo EP di Alchimia, oppure no?
No, sono due cose distinte, perché sono proprio due cose distinte. Cioè, Alchimia è la mia personalità di artista, dove metto dentro tutte le mie sensazioni, eccetera, eccetera, mentre quella di insegnamento sono due strade diverse, quindi non le collegherei. Tra loro, diciamo.
Ma è troppo estremo.
No, però chiaramente una volta che è uscita Alchimia, non ti nego che ovviamente mi dà ancora più spinta per la mia parte dei corsi, ovviamente, no? Quindi è benzina per i miei corsi, non so come dire, e l'uno dà benzina all'altro.
È troppo estremo dire che Ainé firma l'EP e Arnaldo insegna? Cioè, è un modo di vederla troppo distaccato?
Diciamo, Ainé fa l'EP, Arnaldo e Ainé fanno i corsi.
Sì, capisco.
Ok, comunque, come tu ben sai, noi scanzonati siamo fan accaniti del format Kaboom, dove due artisti si incontrano per 90 minuti in una stanza e da un titolo esce Tornone. E finalmente possiamo chiedere a uno che ha partecipato.
Anche voi siete addicted dello zombie da spiaggia.
Esatto.
Siamo assolutamente addicted.
Voglio sapere com'è andata. Raccontaci un po'.
Quella è andata come avete visto, cioè proprio così. Noi siamo arrivati, non sapevamo un cazzo, e ci hanno detto, scusate, sto mangiando un finocchio,
no,
ho fame.
Vai tranquillo.
Che tanto fa anche bene, quindi lì. Va bene così.
Esatto. Siamo arrivati lì, non ci hanno raccontato niente, per 90 minuti ci hanno chiuso in una stanza e ha detto, ok, adesso fate un pezzo, dagli un titolo e arrivederci. E noi vabbè, ok. E insomma, poi è uscito tra un viaggio e un altro, un discorso e un altro, tra me e Ice, questo pezzo che mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro ecco, questo è un po' uno spoiler. Mi piacerebbe molto ricollaborare con Ice. Infatti nei miei prossimi lavori sicuramente lo ricontatterò, se lui vorrà. Insomma, mi piacerebbe molto, perché lui è un artista che mi è piaciuto tanto, con cui collaborare.
Va bene, adesso allora Ice, che ci stai ascoltando, sappi che avrai notizie da Ainé. Noi facciamo,
ti arriverà un gufo.
Esatto, esattamente.
Tipo
esattamente.
La lettera di Harry Potter.
Esatto, che adesso va molto di moda per la reunion.
Non lascerà più la finestra, quindi questa è una grande responsabilità.
Esatto.
qualità della musica, no? E tu stesso dici nel brano Hangover: è il momento che bisogna far parlare la musica, bisogna far parlare i fatti intesi come musica, come arte, come cose vere. E allora io ti chiedo, com'è stato il tuo rap di Spotify? Cioè, tu, Ainé, cosa hai ascoltato di più nel 2021?
E se non sbaglio, MF Doom e MF Miller.
Ok, e mi sai dire anche la, tipo, le sensazioni, le emozioni, che c'è tipo una storia solo delle emozioni di Spotify? Tipo allegro e spensierato?
Non sono così addicted. sono assolutamente così addicted con queste cose.
Quindi questo, Jacopo, è un tuo problema.
È un mio problema.
Ma sicuro la mia non era sempre happy. Io ho tante sfumature di sensazioni e di emozioni, diciamo.
Ho capito.
Comunque, invece, io qua dentro sono, purtroppo lo sanno molto bene i miei colleghi, l'esperto dell'area Sanremo, diciamo così, del Festival della Canzone Italiana, che sta per arrivare, manca ormai meno di un mese, per cui devo fare di nuovo un passo nel passato, anche essendo uno storico, e quindi torniamo al 2019. Hai partecipato a Sanremo Giovani, venendo eliminato, se non ricordo male, in semifinale da Marco Sentieri, e non potendo quindi poi accedere concretamente all'Ariston, perché Sanremo Giovani era un programma, appunto, che tra l'altro andava in onda all'interno di un altro programma Rai, quindi non hai avuto questa esperienza. C'è un po' di rammarico di non aver partecipato, non aver raggiunto quel traguardo, non aver partecipato concretamente alla fase finale in Liguria, diciamo, proprio sull'Ariston?
Beh, diciamo che ovviamente sì, cioè, nel senso, un po' rimasta quella roba lì di una settimana prima di andare all'Ariston, e quindi sì, se la domanda è quella, sì, se lo vuoi sapere, sì, rimase un po', diciamo, come si dice, beh, ora non riesco a trovare le parole per essere, insomma, educato, però sì.
Ma noi siamo fan dell'educazione fino a un certo punto, quindi vai libero, non ci sono problemi.
No, vabbè, anche quella, insomma, anche quella è stata un'esperienza, e ho capito anche lì di non voler fare gare in generale, ma piuttosto, appunto, di partecipare quando sarà direttamente alla sezione big di Sanremo, cioè quella mi piacerebbe, insomma, farla, perché comunque quella sì è una gara, ma non è che è una gara eliminazione con una classifica, nel senso che se non stai su ti eliminano, quindi quelle cose eliminazione io non voglio farle, insomma, non mi piacciono, quindi se sarà, quando sarà, parteciperò, insomma, mi piacerebbe fare l'esperienza all'aria, insomma, proprio perché è un altro traguardo nella mia vita, insomma, che vorrò prima o poi, insomma, toccare con mano.
Ecco, per chiudere questa intervista, volevo chiedere quali sono le tue prospettive a questo punto per il futuro.
No, le mie prospettive per il futuro sono che, diciamo, so già, chiaramente continuerò con i corsi, eccetera, e il tour, appena sarà possibile, porterò Alchimia in tour con la band. E poi lavorerò a dei singoli e a già l'album nuovo per il prossimo anno. E chissà poi il resto, insomma, vedremo un po' cosa succederà.
Posso chiederti ancora una cosa su Alchimia? Cioè, questa scelta di farlo uscire in vinile? Mi ha un po' incuriosito leggendo.
Allora, la decisione, a parte che ormai CD, purtroppo, come sappiamo, è in via di estinzione, purtroppo, e invece il vinile, insomma, è tornato molto di moda, anche più figo, insomma, a me piace molto come oggetto, però, diciamo, io non mi aspettavo di Alchimia in vinile. Questa è stata una decisione proprio dell'etichetta del mio A&R, della Virgin Universe, di dirmi: ah, faremo anche il vinile. Io sono stato super, insomma, contento, perché all'inizio non stavo proprio pensando a vinile, pensavo, mi ha, insomma, è stato così diciamo così tanto che hanno deciso di fare delle edizioni limitate del vinile. Quindi sono stato super d'accordo, perché è stato il mio primo vinile, non ho mai fatto un vinile in vita mia, dovevo anche lì fare un vinile nella mia carriera, quindi insomma è stata una bellissima cosa. Io, pensate che ancora non ce l'ho.
Anche questo lo aspettiamo tramite Gufo, cioè sei lì che lo attendi.
Ancora non ho il vinile perché col Covid purtroppo si sono ritardate tutte le spedizioni, e una volta che sono arrivati alla Universal si è andati in vacanza, quindi io devo aspettare adesso che riaprano e mi diano i miei vinili.
Ma io ho già fatti fuori tutti, dai, ne devo andarlo, tutto così, invece
esatto,
no.
C'ha, sono arrivati altri che a me, è bellissimo. Cioè a me mi arrivano le storie, beh, fanno rosicare che hanno il mio vinile e io non ce l'ho ancora.
Ma arriveranno. Ti faccio un'ultima domanda che si collega anche a quello che dicevi prima riguardo alla volontà di partecipare a Sanremo nei Big prima o poi. Spulciando su vari giornali in giro ho trovato una frase che mi ha colpito di un giornalista del Messaggero che scrive: quando troverà il modo per unire il gusto per la sperimentazione nei territori del soul e dell'R&B con un pizzico di pop, ahimè, diventerà invincibile. Pensi che sia una frase casuale o ti ritrovi?
Ma, quello è un pensiero, insomma, che ovviamente fa piacere, perché non sono critiche, sono consigli e pensieri che io non lo posso sapere. Però, nel senso, la sperimentazione nella musica è giusto farla, e io per primo, insomma, sono aperto a sperimentazioni, appunto Alchimia lo è, sono molto aperto a sperimentazioni. Ormai credo che definire i generi è un po' inutile e difficile, perché appunto con il digitale è tutto più aperto, è tutto più sperimentato, quindi c'è tanta musica, tanta cosa, tante contaminazioni. Quindi va bene così, insomma, ho accettato anche quella frase.
Va bene, Ainè, noi non possiamo far altro che farti un grandissimo in bocca al lupo, augurarti un bel 2022 pieno di soddisfazioni, pieno di traguardi.
Magari ti vediamo anche dal
grazie
vivo.
Grazie mille.
Ci organizziamo e veniamo a una data.
Speriamo, dai.
Vabbè, invitiamo anche a Milano. Se passi da queste parti.
L'ho fatto il 26 di novembre.
Ah, vedi che ci hai trovati impreparati, ma adesso lo segniamo grande sul calendario. Così magari riusciamo a incontrarci anche di persona. E quindi invitiamo chi ci sta ascoltando ad ascoltare Alchimia, anche se saranno consapevoli che potrebbero sottrarti la tua copia, perché sei anche tu in attesa di riceverla.
Io le mie ce l'ho, che stanno là, non me le tocca nessuno, me le devono solo spedire.
Quindi ragazzi, ascoltatevi Alchimia, possibilmente in vinile. Ainè, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
E ci sentiamo presto a questo punto, in bocca al lupo.
Grazie mille, a presto, ciao ragazzi, grazie.
Ciao
belli, ciao.
E noi degli Scanzonati invece ci rivediamo il 17 gennaio 2022, quindi ascoltateci sempre sulle frequenze radio statale. Ringrazio il maestro, l'uomo del futuro, Jacopo Rossi.
Eccoci qua. Un bacio in fronte, mi raccomando, fate come Ainè, mangiate i finocchi, che diventate grandi.
E dall'altra parte, l'entità celeste di Radio Statale, Michele Polletta al secolo zio Mike.
Vi guardo con i miei occhi a fanale.
E il cuore sempre a sonagli, ovviamente.
Sempre a sonagli.
Quindi, signori, non possiamo far altro che salutarvi augurandovi sesso e ibuprofene a tutti.
Ciao!
Gli scanzonati.
L'Italia che canta per voi.